Cosicché la gloria del Signore venga su di noi oggi tramite il ministrare la parola. Ed è un... Quest'ultima settimana sono stato come un po' sotto le intemperie, non esattamente sotto le intemperie, era un esame che ho dovuto fare, un esame medico. Ed è quello che avete sentito, che ero all'ospedale. Sono andato là perché così non avrei dovuto andare avanti e indietro da una parte all'altra del fiume. Fate un esame gastrointestinale superiore, un esame gastrointestinale inferiore e devono, ogni pochi minuti, devono tornare e fare di nuovo i raggi X. Ma dobbiamo farlo se compiamo missioni oltreoceano ogni 6 mesi. Il fratello Roberts e loro, penso, fanno la loro ogni 6 mesi, ma io non ne avevo fatta una da 4 anni. Il problema, ecco la sola cosa, a me proprio non piace quell'olio di ricino. E dicono di non aver nient'altro da dare al suo posto, così io, oh, sto così male quando mi danno quella roba. Sapete, vi ho detto nella storia della mia vita come quella roba mi fa stare così male e detesto proprio prendere quella roba. E ho detto al mio caro amico, dottore, se non c'è qualcos'altro, e ha detto, non penso, fratello Branham. Oh, quando quella signora è entrata là dentro, sembrava, forse sto esagerando, ma sembrava un litro. Era, non ne ho mai visto così tanto. E proprio mi sono tappato il naso e ho ingoiato, ma alla fine l'ho fatto scendere. Ma ora, in tutta la prova e tutto ciò che è passato, voglio ringraziare il Signore per un esame perfetto. L'ho superato al 100%. Posso andare ovunque e voglio andare nel mondo. Ho chiesto ai dottori, che erano tre dei migliori specialisti che io immagino a Louisville, e ho chiesto a loro, ho detto, ho quantomeno un 10% di disabilità? Hanno detto, non ha un briciolo di disabilità. Hanno detto, è in perfetta salute, sotto ogni aspetto. E sono così grato a Dio. Da chi altro potrebbe venire se non dal nostro Padre Celeste, vedete? L'essere in quel modo. E ha detto, tutti i suoi flussi mostrano lì che lei è giovane. Ha detto, le sue cellule sanguigne non hanno neanche iniziato a scomporsi o altro. Ha detto, è davvero in ottima forma, fratello Branham. E ho detto, ebbene, sono così contento. E in quell'ospedale ho avuto il privilegio di parlare, testimoniare ad ogni infermiera e ogni dottore del Regno di Dio. E un certo dottore, penso dovrebbe essere qui stamattina, e io sono contento di sapere che ci sono ancora uomini buoni in questo mondo, veri uomini, uomini che mi hanno accompagnato per 5 giorni in un esame medico che probabilmente chiederebbero $200 o $300 l'uno. Quando ho finito hanno detto, è il nostro contributo per l'opera del Signore che sta facendo. Vedete? Sì, neanche hanno detto, ebbene, lei ci imbarazza anche chiedendoci se ci deve qualcosa. Hanno detto, semplicemente le sue preghiere per noi. E all'interno, hanno detto, troviamo qualcosa di emotivo che non possiamo comprendere. E ho detto, noi ciò non sembra essere, ha detto, al di fuori non sembra nervoso o disturbato, ma ha detto, all'interno c'è un'emozione che non possiamo comprendere. Ho detto, se solo vi siederete qui solo un momento ve lo dirò. E ho iniziato a parlare delle visioni. Era un altro campo per loro, non ne sapevano niente. Dissi loro della Bibbia, poi dissi loro della visione che il Signore mi ha dato l'altro giorno. E piansero come bambini, sedevano semplicemente là e piangevano. Ed io loro dissi, spero che non mi consideriate un qualche eccentrico religioso o altro. Dissero, per nessuna ragione, fratello Branham, lo credo con tutto il mio cuore. Disse, ma solo una cosa voglio dire, non si va a scuola per imparare quelle cose. Dissi, credo che siano venute dall'Onnipotente Dio. E quelli erano tre degli straordinari dottori di Louisville, il meglio che avevano. E così Ero felice per quello e nel sapere che forse il Signore mi ha lasciato piantare qualche seme su, là. Ogni infermiera, ho parlato a loro. Loro, un mattino nell'entrare nella stanza dei raggi X, dissi alla, guardai a una povera donna anziana, era così malata, e continuai a spostarmi in giù, finché sono arrivato a lei. Pensavo che stesse per morire. E dissi, voglio farti una domanda, sorella. Disse, certo, signore. Dissi, sei una cristiana? E lei disse, appartengo ad una certa chiesa. Dissi, voglio solo renderlo un po' più chiaro, dissi io. Io voglio sapere se sei una cristiana veramente, affinché se tu dovessi passare oltre questo mare della vita nell'altra terra, lo ami? Dissi, saresti veramente salvata? E lei disse, sì, signore, lo sarei. E dissi, Dio benedica il tuo cuore allora, non importa in quale direzione soffi il vento, allora sei a posto, finché procede in quel modo. E se noi solo andassimo in giro, sono rimaste molte buone persone nel mondo. Ora, oggi sono arrivato con una visione che un po' più tardi vi racconterò e mi piacerebbe parlare prima su una parte della parola perché credo che la parola sia molto essenziale, la più essenziale ora. E sono felice di vedere Charlie Cox e il fratello, il mio amico che si trova là, insieme. Fratello, non riesco a ricordare Jeffries, non riesco a ricordare il suo nome. Molti di voi altri preziosi fratelli dalla Georgia, da diverse parti del paese. Il mio vecchio compagno Bill, seduto qui, credo sia stamattina, e il fratello dalla Georgia, là, le persone che mi hanno dato questo abito. Sapete, è uno dei migliori abiti che abbia mai indossato. Ci si sente proprio così bene, davvero molto elegante. E avete così tanto valore per me. Quando vi dirò quello che mi è successo in questi ultimi giorni, capirete perché penso che significhi così tanto per me. Ora, credo se piace al Signore, voglio proseguire più duramente nella battaglia come mai prima nella mia vita, perché ho scoperto che ora è... perché oggi potrei morire, quello non si sa. Il mio elettrocardiogramma è tutto, 16 diversi tipi di raggi X, sì, un esame medico completo, ha mostrato che ero in tanto normale quanto lo sarebbe qualsiasi persona, un essere umano sulla Terra, così sono grato per quello. Ma ogni cosa, anche perfino quello, è tanto riconoscente, grato a Dio di esserlo, perché credo che Egli mi mantiene ancora al suo servizio. Non fosse che per quello che egli mi ha mostrato appena un po' prima di quello, vedete, mi ha reso proprio così felice. Ora penso stasera, va bene per te, il nostro prezioso fratello è un uomo altruista, è il fratello Neville. E se qualcuno di voi era qui domenica scorsa e ha sentito quel bel messaggio che ha portato su l'orciolo dell'olio, era fuori uno dei messaggi più straordinari che abbia mai sentito. Era quello che ha portato il fratello Neville tramite lo Spirito Santo domenica scorsa a questo piccolo gregge di pecore che Dio ha riunito insieme. E se andasse bene, piacendo al Signore, e con il fratello Neville e la Chiesa, vorrei parlare di nuovo stasera e iniziare una serie di, diciamo, lunedì sera, intendo domenica sera e mercoledì sera, e domenica prossima una serie su ciò che ho studiato. Non avrei dovuto rimanere là in ospedale, ma sono stati così buoni verso di me, mi hanno dato la stanza per circa un terzo del prezzo, e così ho proprio preso le mie Bibbie, i miei libri, e ho tirato su il letto e mi sono messo là, tutto accovacciato, e ho portato tutte le mie Bibbie e altro, disponendole intorno. E ho passato davvero un buon tempo, finché non mi hanno portato dentro quell'olio di ricino. Il mio buon tempo terminò proprio là, allora io ero distrutto. Se non che, fratello Pat, stavo davvero male. Quella roba non posso proprio sopportarla. Tuttavia stavo avendo un buon tempo fino ai primi tre o quattro giorni, stavo avendo un buon tempo e stavo studiando riguardo il libro di Efesini. Oh, quel disporre insieme la Chiesa, e penso sia una cosa meravigliosa. E se voi, ora, se avete una Chiesa in cui andate, continuate, state al vostro posto di dovere, ma se non avete una Chiesa e vorreste tornare stasera, mercoledì sera e domenica sera, mi piacerebbe prendere stasera il primo libro di Efeso e la sera di mercoledì il secondo capitolo di Efeso e domenica prossima il terzo capitolo di Efeso per mettere in ordine la Chiesa. Sapete cosa intendo? È il suo posizionamento in posizione e penso che sia un'edificazione per la Chiesa. Io non sono, sto solo parlando a quelli che vengono al tabernacolo Branham. E se alcuni di voi, cari fratelli, so che alcuni di voi, penso, tengono delle riunioni, il nostro piccolo fratello su a Sellersburg e diversi altri tengono delle riunioni, ora guardate, quelle sono riunioni di risveglio. Partecipatevi! Sono servitori di Cristo, giovani uomini che stanno sulla breccia, che sono usciti. Anche quando la loro stessa Chiesa rinnegava la verità e cose del genere, se ne sono proprio allontanati e Dio li ha chiamati al ministero. Sì, Signore, io ammiro un uomo, non riesco neanche a ricordare il nome dell'uomo, ma è un giovane bravo, di bell'aspetto, e una moglie amorevole, dei bambini. E il fratello Juni Jackson sta tenendo delle riunioni qua giù, che è un altro meraviglioso, rimarchevole trofeo della stupenda grazia di Dio. E quando stanno tenendo dei risvegli nelle vostre chiese, andateci proprio, perché il vostro è la cosa da fare, perché non sapete, potrebbe venire un peccatore all'altare e potreste essere influenzati a guidare a Cristo quella persona che sarà la vostra grande ricompensa al di là, dall'altra parte. Questo è solo insegnare, mettere in ordine la Chiesa qui al tabernacolo, aiutando mentre proseguiamo. Ora, non ho portato il mio orologio, quindi qualcuno dovrà tenerlo d'occhio per me. Doc mi ha già mostrato, lui ne ha uno, così, ah, mio fratello, così ora non me lo farai pagare troppo? Bene, ebbene, ora va bene, bene, non credo che la cosa sia giusta, tanto per cominciare. Così, ora, l'hai fatto? Ora quello è, ora mi sento più giovane, Doc. Ha detto di essersi tenuto 10 centesimi dal suo compleanno per farmi sentire meglio, perché ci sono 2 o 3 anni tra lui e me, così potete vedere dove mi trovo lungo la strada. Ma, questo non importa niente per me. Ora, non parlerò molto a lungo. Ora, se ci sono estranei tra di noi, di certo vi diamo il benvenuto con tutto il nostro cuore. Siete così benvenuti qui in questo piccolo tabernacolo. Non abbiamo un grande edificio. È in programma ora di costruire non un edificio grande, ma solo un... Questo è proprio andato piuttosto in rovina. E cercheremo di costruirci una graziosa piccola chiesa confortevole appena noi, il Signore ci permetterà di farlo. E molti di voi stanno facendo degli sforzi per questo, e di certo lo apprezziamo. Ora voglio che volgiate con me stamattina, leggendo da 1 Samuele l'8 capitolo, e iniziamo circa al 19 versetto. Iniziamo circa al 19 e il 20 versetto, forse per un breve passo biblico, per un contesto. Ed ora, mentre lo prendete, e prima che noi lo leggeremo e poi vogliamo andare in preghiera, e se ci fossero delle richieste stamattina, e dite, solo ricordati di me. Nel nostro ultimo incontro, 2 settimane fa, o 3, quando ho tenuto la riunione, diciamo noi, a proposito, mentre sfogliate, la riunione inizia al Chautauqua, ora il 6, ci aspettiamo un periodo magnifico, Middletown, Ohio. Voi che avete delle vacanze in arrivo, venite, è un grande campo, proprio sul fiume, dove, noi tutto il predicare che non avete mai sentito, sono dappertutto lungo il fiume, predicatori, ogni mattino, per tutto il giorno, tutta la notte, così si riuniscono insieme. È una grande area di campeggio, molte volte molto più grande di Silver Hills, e poi un edificio grande in cui possiamo far accomodare tra le 8 e le 10.000 persone, ed è sempre pieno. Abbiamo un periodo magnifico in Ohio. E il vecchio fratello Kid, per cui sono andato a pregare l'altro mattino, tutti voi ricordate che ve l'ho raccontato, 3 settimane fa, il dottore gli diede solo 24 ore di vita, è in piedi, è qui che cammina. Ha citato una scrittura, un cantico che non riusciva a cantare. E quando sono andato dentro e l'ho guardato l'altro mattino e quel piccolo scialle su di lui, me ne ero andato da qui circa 3 o 4 ore prima del giorno, così da poter arrivare da lui, dissero che sarebbe morto quel giorno, cancro alla prostata. E la sua preziosa, piccola, anziana moglie ha lavato i panni per 50 centesimi al giorno, ciò significa prima dell'alba, fin dopo la notte, per 50 centesimi, per mantenere suo marito sul campo come predicatore. Predicò un risveglio di 2 settimane e raccolse un'offerta, ottenne 80 centesimi. Ma li ho visti seduti là l'altro mattino, quelle due piccole coppie anziane, una piccola coppia piuttosto, seduta là, e il suo piccolo scialle sulla spalla. E uno dei suoi convertiti, 92 anni d'età, tanto brillante, è sveglio e con la Pentecoste fino al midollo, è seduto là, sapete? E dissi, sapete per cosa state seduti qui fuori voi gente anziana? Solo aspettando che arrivi la barca. È tutto, la loro opera, tutto quello che hanno compiuto, uno scopo che hanno raggiunto, e ora sono pronti ad andare alla loro ricompensa. E dissi al fratello Chev, che per il fratello Kid, quel mattino sarai alla riunione di Chautauqua. Mi ha chiamato ieri, ha detto, ci sarò, fratello Branham, proprio bene. Molte riunioni dal mio nuovo ministero si avvicinano. Un fratello battista qui, sua figlia adolescente era stata come un po' caparbia, e gli dissi l'altro mattino, ti do tua figlia per il Signore Gesù. E quando è andata a casa, lei era salvata, e l'altro qui stamattina per essere battezzato, e così via. Ed un uomo, il signor Sotman, un mio amico dal Canada, sua suocera è moribonda, dissi, troverai tua suocera quando arriverai là, sana, in via di guarigione, a posto. Ecco proprio com'era. E proprio la gente continua proprio ad arrivare. È solo agli inizi, ora si muove. Ma ci aspettiamo smisuratamente al di sopra di ogni cosa. Ci troviamo nella malvagità e negli ultimi giorni, ma in un'ora gloriosa. Ora avete preso la vostra Bibbia per la lettura. L'ottavo capitolo di Samuele, ed ho promesso a Jim di rimanere lì dietro per registrarne il resto. Stavamo giusto iniziando nella nostra riunione. Ma il popolo ricusò di ascoltare la voce di Samuele e disse, no, anzi, vi sarà un re sopra noi, e noi saremo come la nazione, tutte le nazioni, e il nostro re ci giudicherà e uscirà davanti a noi e condurrà le nostre guerre. Samuele, avendo udite tutte queste parole del popolo, le rapportò agli orecchi del Signore. E il Signore disse a Samuele, acconsenti alla voce loro e costituisci loro un re. E Samuele disse agli israeliti, andatevene ciascuno alla sua città. Ora, se dovessi cercare di scegliere da questo stamattina quello che definirei un testo per i prossimi pochi minuti, mi piacerebbe scegliere il testo de Il Re Rigettato. Era un periodo in cui, come in tutte le epoche in cui la gente non voleva che Dio li guidasse, vogliono la loro propria maniera di comando. E questa storia stamattina, e quando tornerete a casa, sarebbe buono che lo leggeste fino alla fine. Accadde durante il tempo dei giorni di Samuele, l'uomo di Dio, il profeta. Ed egli era stato un uomo giusto e un uomo buono, onorevole, di buona reputazione, fedele ed onesto con il popolo, non ingannandoli mai e non dicendo loro altro se non direttamente il così dice il Signore.
But the people had come to a place where they wanted to change this program. They had looked upon the
Ma la gente era giunta al punto in cui volevano cambiare questo programma. Avevano guardato i Filistei e gli Amalechiti, Amorrei, Ittiti e le altre nazioni del mondo e avevano visto che essi avevano dei re sopra di loro e che li governavano e combattevano le loro battaglie e così via. E questo sembrava essere quello a cui Israele voleva modellarsi, come questi re e come queste persone. Ma non è mai stato, in qualsiasi epoca, l'intenzione di Dio che il suo popolo agisca come la gente del mondo, o di essere governata o controllata come la gente del mondo.
God's people is always has been
Il popolo di Dio, come sempre, è stato un popolo particolare, un popolo diverso, uno eletto, uno separato e del tutto diverso nell'agire, nei modi, nel modo di vivere di quello che ha la gente del mondo. La loro brama per cose, tutto quello che è il loro carattere, è sempre stato contrario alle cose che desiderano le persone del mondo. E il popolo di Israele venne da Samuele e disse: «Ora tu stai invecchiando e i tuoi figli non camminano per la tua strada». Perché loro non erano fedeli come Samuele, erano corrotti e prendevano denaro. E dissero: Samuele, i tuoi ragazzi non sono come te, quindi vogliamo che tu esca e ci trovi un re e lo unga e ci renda un popolo come gli altri popoli del mondo. E Samuele cercò di dir loro che quello non avrebbe funzionato. Disse: se lo farete per prima cosa, scoprirete che egli chiamerà dalla vostra casa tutti i vostri figli e ne farà dei soldati per correre davanti al suo carro e per portare armature e lance. Non solo quello, ma chiamerà anche le vostre figlie per farne delle panettiere e le toglierà da voi per cibare l'esercito. E disse: oltre tutto quello, vi toglierà con certe tasse del vostro grano e tutto il vostro reddito, egli tasserà tutto per fare certi debiti del governo e così via che dovranno essere pagati. Egli disse: penso che stiate facendo completamente un errore. Ma quando il popolo disse: ma vogliamo comunque essere come il resto della gente. C'è qualcosa in merito a uomini e donne che desiderano essere gli uni come gli altri. E c'è stato solo un uomo che abbia mai vissuto sulla terra che sia stato il nostro esempio, ed era colui che morì per tutti noi, il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Egli fu l'esempio perfetto di quello che dovremmo essere, sempre occupati agli affari del Padre e facendo quello che è giusto. E non importa quanto Samuele cercò di persuadere il popolo, lo seguivano continuamente, giorno e notte. Vogliamo un re, vogliamo un uomo, vogliamo un uomo da poter dire questa è la nostra guida. E quella non è mai stata la volontà di Dio, non è mai stata la volontà di Dio, né sarà mai la volontà di Dio che l'uomo governi uno sull'altro. Dio governa sull'uomo, Dio è il nostro governatore, il nostro re. Ed è tanto, tantissimo il pericolo di oggi, perché l'uomo sembra avere la stessa idea, non sembrano essere in grado di afferrare che Dio governa ancora l'uomo invece dell'uomo che governa sull'uomo. Così si scelsero un uomo chiamato Saul, che era il figlio di Kish, ed era un uomo di buona reputazione, un uomo onorevole, ma egli soddisfaceva proprio bene le persone, perché era grande, alto, nobile, un uomo di grande statura. La scrittura disse che era testa e spalle sopra qualsiasi uomo in Israele. Aveva un aspetto regale ed era carino in volto. Era un uomo brillante e straordinario. Ora, quello è il genere di uomo che piace scegliere alle persone oggi. La gente non sembra essere soddisfatta del modo in cui Dio ha posizionato la sua Chiesa per essere governata e controllata dallo Spirito Santo. Loro vogliono qualcuno, qualche uomo, qualche denominazione, delle certe persone che governino la Chiesa, poiché non sono in grado di gettarsi completamente nella mano di Dio per essere spirituali, per essere guidati dallo Spirito Santo. Vogliono qualcuno che pratichi per loro la religione, qualcuno che dirà loro proprio come farlo e tutto in merito. Così quest'uomo sembrava fare esattamente al loro caso, perché era un uomo molto intellettuale. Ed è molto simile ad oggi. Anche a noi piace scegliere tali persone che controllino le nostre chiese, che controllino la Chiesa di Dio. Non ho niente da dire contro questo, ma solo esclusivamente per fissare un punto che non era e non sarà mai la volontà di Dio che tale cosa avvenga. Dio deve governare sul suo popolo, per governare ogni individuo. Allora troviamo che questo figlio di Kish, grand'uomo, e la sua statura e il suo sembrava essere adatto alle persone. Quella tunica su di lui sarebbe apparsa magnifica, e la corona sul suo capo molto al di sopra di tutte le altre persone mentre camminava sarebbe stata una vera risorsa per il regno di Israele. Perché gli altri re avrebbero delle altre nazioni, avrebbero pensato, guardate che uomo, come avrebbero puntato il dito e avrebbero detto, guardate qui che grande re abbiamo, guardate che grand'uomo è il nostro capo. È triste da dire, ma quanto è vero ciò oggi con la Chiesa? Essi amano dire, il nostro pastore non è un uomo di strette vedute, è un grand'uomo, è laureato a Hartford o qualche grande scuola di teologia, ha 4 lauree del tale e tal luogo ed è uno molto socievole tra la gente.
All that
Tutto quello potrebbe andare bene e avere la sua posizione, ma la via di Dio per la sua Chiesa è che sia guidata dallo Spirito Santo e dal suo Spirito. Ma a loro piace dire che abbiamo questa grande denominazione a cui apparteniamo. Abbiamo iniziato in passato, nei primi giorni dei pionieri, quando eravamo in minoranza, solo pochissime persone, piccoli, ed ora siamo cresciuti al punto che siamo tra le più grandi denominazioni che ci siano. Abbiamo le scuole migliori ed i ministri meglio istruiti, abbiamo le folle vestite meglio e le persone più intellettuali della città partecipano alla nostra denominazione e doniamo in beneficenza e facciamo buone opere e ogni tale cosa. E niente affatto, Dio non voglia che io dica una parola contro quello, perché tutto quello va bene. Ma tuttavia non è la volontà di Dio che un uomo governi su un uomo. Dio ha mandato nel giorno di Pentecoste lo Spirito Santo per governare nei cuori degli uomini e governare nella sua vita. L'uomo non doveva governare sull'uomo, ma amiamo dirlo. È una cosa veramente straordinaria quando possiamo dire di appartenere ad una così grande organizzazione. Sei un cristiano? Ecco come sono finito su questo testo. Quando ero all'ospedale, chiedevo ad uno: sei un cristiano? Appartengo alla tale dei tali. Sei un cristiano? Appartengo alla tal dei tali. E una piccola infermiera entrò vicino al letto dove stavo leggendo la Bibbia, e lei era un'infermiera nuova del reparto, e disse: come sta? Disse: credo che lei sia il reverendo Branham qui per un controllo medico. Dissi: lo sono. E lei disse: posso massaggiarle la schiena, farla sentire meglio con l'alcol? E dissi: può farlo. E mentre mi stava massaggiando la schiena, disse: a quale denominazione di chiesa appartiene? E dissi: oh, io appartengo alla denominazione più antica che ci sia. E lei disse: che denominazione è quella? Dissi: è quella che è stata organizzata prima che fosse mai organizzato il mondo. Oh, disse lei, che cosa? Non credo proprio di conoscerla. Disse: io appartengo ad una certa chiesa. È quella organizzazione? Dissi: no, signora, quella era solo circa 200 anni fa, quell'organizzazione. Ma questa organizzazione iniziò quando le stelle del mattino cantavano insieme e i figli di Dio gridavano di gioia quando videro arrivare la venuta di un Salvatore per redimere l'umanità. E lei proprio smise di massaggiarmi la schiena ed ero un po' piegato in questo modo, in modo che la signora potesse massaggiare, e lei veniva da vicino a Corydon, qua giù. Abbiamo iniziato a parlare, e lei disse: signore, ho sempre creduto che se Dio è mai stato Dio, Egli è ancora Dio oggi, proprio come Egli era nei giorni antichi. Disse: sebbene la mia chiesa lo rinneghi apertamente, io credo però che sia la verità. E dissi: non è lontana dal regno di Dio, giovane donna. Lei disse: se egli è mai stato un guaritore, non è egli ancora un guaritore? Dissi: egli lo è certamente, sorella mia. Ma l'uomo vuole governare e governare sull'uomo, e l'uomo vuole che l'uomo governi su di lui, non vuole avere Dio che governi. Quindi questo figlio di Kish, Saul, di nome, era proprio la risposta a quello che volevano, il grande uomo imponente, e il poteva proprio condurli alle loro battaglie e così via, ma tuttavia non era il modo di Dio di fare le cose. Dio voleva che il suo fedele profeta anziano li dirigesse e dicesse a loro le sue parole. Ora, oggi, nella nostra grande epoca della Chiesa in cui viviamo, noi penso, e credo questo con tutto il mio cuore, che siamo andati esattamente viceversa a quello che Dio ci ha ordinato di fare. Le ultime parole del nostro Salvatore erano in Marco 16. Disse: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi non avrà creduto sarà condannato. Or questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Cacceranno i demoni nel mio nome, parleranno una nuova lingua e se torranno via i serpenti o bevuta cosa mortifera, quella non farebbe loro alcun nocimento, e se metteranno le mani sopra gli infermi, essi staranno bene. Non c'è uomo, non c'è figlio di Chish, né nessun altro che possa fare quello al di fuori del comando dello Spirito Santo. Ma noi abbiamo fatto molte scuole, abbiamo fatto seminari e abbiamo fatto organizzazioni per soddisfare, per sembrare come il resto del mondo. Ora, lo Spirito Santo era solito essere la guida in questa nazione. Questa nazione di solito era governata quando in passato, quando scrissero la dichiarazione di indipendenza e là c'era una sedia in più. Non c'è ombra di dubbio nella mia mente che il Figlio di Dio sedesse a quel tavolo quando questa nazione fu fondata sui principi della libertà di religione e di libertà per tutti e sulle basi dell'eterna parola di Dio. Ma lo abbiamo corrotto, la politica, là abbiamo votato degli uomini mediante comprare e vendere promesse di falsità, al punto che la nostra nazione e la nostra politica e la nostra democrazia sono così corrotte al punto che sono intrecciate con il comunismo e ogni genere di ismo.
Sessions for prayer when leagues of nations meet and there are to have discussion.
E molte volte ci chiedono aiuto per sessioni di preghiera quando si incontrano leghe di nazioni e là o per avere discussioni. E in un certo momento importante recentemente non è stata mai nemmeno una volta richiesta la preghiera. Come metteremo da parte le differenze senza la preghiera? Come potremo mai aspettarci in tutto il mondo di fare mai qualcosa senza il comando dello Spirito Santo? Ma lasciate che dica questo con amore e rispetto per la nostra nazione e per la sua bandiera e per la Repubblica che rappresenta. Noi abbiamo rigettato il nostro leader, lo Spirito Santo, e tramite la politica corrotta abbiamo fatto entrare uomini di mente perversa. E se non state attenti, faranno uno degli errori più fatali che abbiano mai fatto proprio ora, poiché le persone desiderano che governi l'uomo. Quello di cui abbiamo bisogno nella capitale di questi Stati Uniti, come presidente, quello di cui abbiamo bisogno nel Congresso, quello di cui abbiamo bisogno nelle nostre aule di giustizia, sono uomini che abbiano consacrato la loro vita a Dio e siano riempiti con lo Spirito Santo e siano guidati dalla sua divina direzione. Ma invece di ciò, scegliamo uomini intellettuali, uomini che hanno forme di pietà e rinnegano la potenza di Dio, uomini che sono atei e a volte anche peggio di ciò che abbiamo fatto entrare nelle nostre sfere politiche della nostra nazione.
Not only that, but in our churches.
Non solo quello, ma nelle nostre chiese. Le nostre chiese sono diventate corrotte sulle basi che noi, scegliendo i nostri pastori per guidarci, siamo andati dai seminari e abbiamo selezionato uomini che sono grandi giganti intellettuali, uomini che sono molto brillanti nella mente, uomini che hanno cultura e abili a socializzare bene fra le persone e sono grandi uomini nel vicinato contro cui io non ho niente da dire. Uomini che sono premurosi nei loro modi di camminare, attenti nei loro stili di vita e come si comportano fra altri uomini e fra le persone. Grandi uomini nei loro campi, di cui non parlo male. Dio proibisca che il mio spirito sia mai così malvagio. Ma comunque, quello non è ciò che Dio ha scelto per noi. È il comando dello Spirito Santo, Cristo, nel cuore degli uomini. Molti di quegli uomini intellettuali che stanno nel nostro pulpito rinnegano la stessa esistenza dello Spirito Santo. Molti di loro rinnegano l'esistenza della guarigione divina e la potenza dello Spirito. Leggevo un articolo ieri, credo fosse una serie di inserzioni di giornali su Jack Cole, il defunto Jack Cole, uno dei miei convertiti al Signore Gesù, che era un grande uomo di valore nel suo giorno. E fu messo in discussione giù in Florida a motivo di aver chiesto ad un giovane bambino di togliersi i tutori dalle gambe e di camminare attraverso il palco, e facendo così il bambino camminò attraverso il palco normalmente e cadde quando arrivò da sua madre. Essendo tutta una messa in scena del nemico di Cristo, questa giovane donna e suo marito portarono il nostro valoroso fratello nei tribunali del paese. E quando ogni chiesa avrebbe dovuto prendere posizione per il fratello Jack, quando ogni uomo di chiesa che menzioni il nome di Gesù Cristo avrebbe dovuto stare al suo fianco, valorosamente, ogni uomo che pronunci il nome del Signore Gesù avrebbe dovuto cadere in ginocchio in preghiera. Ma invece di quello, sui titoli dei giornali, una delle grandi denominazioni disse che si univa agli atei per condannare, imprigionare il fratello Gecko.
Imagine a church calling themselves the name of Christ.
Potreste immaginare una chiesa che si chiama col nome di Cristo, che si unisce ad un ateo per condannare un uomo devoto che stava cercando con tutto il suo cuore di prendere posizione per la Bibbia, ma lo hanno fatto. E poi il fratello Gordon Lindsay andò in soccorso. E quando questo giudice incredulo disse: quest'uomo è un impostore perché ha tolto i tutori da quel bambino e l'ha mandato dall'altra parte del palco e ha detto che era guarito e ha mentito e ha fatto qualcosa contrario agli ordini del medico, quindi ha contro di lui una causa per truffa. E il signor Cole si alzò e disse: Signore, io mi oppongo a questa affermazione. Dio aveva guarito il bambino. E il giudice disse: chiederò a qualsiasi uomo in questa corte se quell'affermazione potrebbe essere vera, che Dio potrebbe guarire quel bambino da una parte del palco e farlo essere malato dall'altra parte. Se quell'affermazione può essere dimostrata dalla Bibbia, allora io dirò che il signor Coe ha ragione della sua affermazione. Ed un ministro alzò la mano e disse: «Vostro onore, signore, posso affermarlo io?» E il giudice disse: «Esponga!» E il ministro si alzò in piedi e disse: «Una sera, in un mare mosso, quando una piccola barca stava per andare a fondo, tutte le speranze di essere salvati erano perdute, videro Gesù, il Figlio di Dio, arrivare camminando sull'acqua». E uno degli apostoli, chiamato Pietro, disse: «Se sei tu, Signore, lascia che venga da te sull'acqua». E disse il Signore, disse all'apostolo Pietro: «Vieni». Ed egli uscì dalla barca, Signore, camminò tanto bene quanto Gesù, camminando sull'acqua, ma quando ebbe timore, iniziò ad affondare prima di arrivare a Gesù. Il giudice disse: «Il caso è chiuso». Abbiamo bisogno del comando dello Spirito Santo, non di uomini intellettuali. Saul, il figlio di Chish, fu poi reso capitano sul popolo e prese 2000 uomini, e Jonathan ne prese 1000, e Jonathan scese ad una guarnigione e uccise un mucchio di ammoniti piuttosto. E quando li aveva uccisi, Saul suonò una tromba e disse: «Guardate quello che ha fatto Saul». Ed egli iniziò ad innalzarsi, proprio appena un uomo ottiene di essere qualche grande dottore in teologia, ottiene qualcosina a sostegno del suo nome, egli diventa più o meno un sapientone. Gli uomini di Dio sono uomini umili. Il popolo di Dio è un popolo umile. Quando vedete qualcuno che dice di aver ricevuto lo Spirito Santo e inizia a separarsi, verosimilmente, non avendo la fede, vagando attorno, cercando di essere qualcosa che non si è, ricordate soltanto: non si è ricevuto il Signore Gesù. Poi troviamo che entrò il nemico e sarebbe entrato in un piccolo gruppo di persone di Dio e avrebbe cavato l'occhio destro ad ogni uomo. È quello che cerca sempre di fare il nemico, e cavarvi entrambi gli occhi, se può, così che la gente non veda quello che sta facendo. È quello che Satana cerca di fare oggi ad ogni cristiano: strappargli la vista spirituale affinché possa solo seguire il senso intellettuale delle cose e non il senso dello Spirito Santo che lo guida. Quindi, poi, quando fecero quello, quando arrivò la grande sconfitta, allora Saul fece a pezzi due grandi buoi e li mandò a tutto il popolo. E vorrei che notaste qui, quando Saul mandò i pezzi di bue a tutto Israele e disse che ogni uomo che non seguirà Samuele e Saul, che egli sia come questo bue. Avete notato come egli cercò di rappresentare se stesso in modo ingannevole con l'uomo di Dio? Come ciò non era cristiano. Il timore del popolo era motivo di Samuele, ma Saul portò tutti a seguirlo perché il popolo temeva Samuele. Che seguano Samuele e Saul. E quante volte oggi l'abbiamo sentito? Siamo la grande Chiesa, siamo la Chiesa di Cristo, siamo la Chiesa di Dio, siamo la tal dei tali. Porta la gente ad avere timore e pensare che quello è davvero dove Dio sta operando. E non vogliono il comando dello Spirito Santo. Preferiranno seguire uomini di quel genere, perché a loro piace vivere la loro propria vita individuale. A loro piace credere quello che vogliono credere. Vedete, lo Spirito Santo è il nostro giudice. Dio non ci ha mai dato un papa, un vescovo o chiunque per essere un giudice. Lo Spirito Santo, la persona di Dio nella forma dello Spirito Santo, è il nostro giudice, è la nostra guida. Ora, perché avviene quello? Per favore, perdonate questa espressione rude, è molto rude. Non intendo essere cattivo, lo dico per amore. Ma lo Spirito Santo dice che è sbagliato che le nostre donne si taglino i capelli, ed è sbagliato che le nostre donne indossino piccoli pantaloncini e pantaloni da donna e si dipingano le labbra ed il viso con il trucco. Lo Spirito Santo dice che è sbagliato. Ma noi vogliamo uomini che ci dicano che va tutto bene finché seguiremo me e Samuele.
They like to live through 6 days any way they want to. And go to church on Sunday.
A loro piace vivere per 6 giorni in qualsiasi modo vogliono e andare in chiesa la domenica mattina. È un bravo laureato intellettuale universitario pieno di lauree, può dir loro un piccolo sermone che farà, con dentro delle barzellette, che farà prudere le loro orecchie e li farà divertire come qualche film o programma televisivo, e dirà su di loro una piccola preghiera e li manderà a casa con un genere di sicurezza autosoddisfacente dell'aver adempiuto la loro religione. Quella non è la volontà dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo vuole che viviate piamente ogni giorno della settimana e ogni notte separandovi dalle cose del mondo. Ma la Chiesa non vuole fare ciò. Vogliono qualche uomo che possa interpretare la Bibbia nel modo in cui vogliono sentirla. Non ascolteranno la voce dello Spirito Santo che parla attraverso la Bibbia. Molti di loro vogliono dire: i giorni dei miracoli sono passati. Ecco cosa lusinga le persone. Vogliono dire: non c'è alcun battesimo dello Spirito Santo. La gente non vuole agire in modo differente da come agisce il resto del mondo. Non vogliono scendere per strada e avere un viso pulito e gli uomini con un comportamento corretto e senza sigarette in bocca e sigari e pipe e le cose che fanno gli uomini. E le donne vogliono tagliarsi i capelli molto corti e con indosso vestitini e mostrando le loro forme e cose che vogliono. Loro vogliono che gli uomini dicano loro: quello va bene. Poi l'altra sera, ecco venire un uomo che mi dice: poiché ho predicato contro tale cosa, che una grande denominazione, circa 5 di loro, dissero: lasceremo il fratello Branham e non avremo niente a che fare con lui. O ritirerai quei nastri e ti scuserai per loro, o ti lasceremo. Dissi: io rimarrò con la parola di Dio. Se prenderà tutto quello che c'è nella mia vita, io rimarrò con la parola. E io dissero: ebbene, non dovresti ritirare il tale e tale nastro? Dissi: non ho mai predicato niente in vita mia di cui mi sia vergognato. Non ritiro nessun nastro né registrazione. rimango con quello che dice lo Spirito Santo, per quello io vivo e morirò. Non cercando di dirlo in merito a me stesso ora, ma sto solo cercando di darvi un'illustrazione di quello che sta avvenendo. Così vedrete, comprenderete. Si tratta di persone che vogliono essere guidate dagli uomini. Essi non volevano Samuele. Allora, prima che ungessero re Samuele, o Saul re, scusatemi, Samuele andò di nuovo da loro e parlerò proprio in un linguaggio come egli lo avrebbe detto oggi. Potete leggerlo. Egli disse: che cosa non va nell'essere Dio il vostro re? Ebbene, noi non vediamo Dio. Ebbene, io sono il suo rappresentante. Disse Samuele: vi ho mai detto qualcosa di sbagliato? Ho mai profetizzato qualcosa che non sia avvenuta proprio come ho detto che sarebbe stata? Non vi ho detto la parola del Signore? E vi chiederò questo: sono mai venuto da voi e vi ho supplicati per denaro? Vi ho mai preso qualcosa? Vi ho mai portato qualcosa se non direttamente il così dice il Signore? E Dio l'ha confermato ogni volta che era la verità. Ed egli mandò una tempesta e delle piogge, conoscete la scrittura voi proprio là, per dimostrare che Samuele era il portavoce di Dio. E come Samuele rappresentava perfettamente oggi lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il portavoce di Dio, che esprime proprio esattamente quello che la Bibbia dice, che crede proprio quello che la Bibbia ha detto e non varia da essa di nulla. Ma volevano qualcuno che potesse dir loro diversamente. E la gente non poteva dire che la profezia di Samuele non era perfetta. Risposero e dissero: Samuele, tutto quello che hai detto nel nome del Signore, il Signore lo ha portato a compimento proprio come tu hai detto. Non c'è alcuna falla. Non sei mai venuto da noi supplicandoci per denaro. Ti sei mantenuto da solo. Non ci hai mai chiesto di fare grandi, straordinarie cose per te. Hai confidato nel tuo Dio ed egli ti ha liberato da ogni cosa, e le tue parole sono vere. Tutto quello che hai detto nel nome del Signore è stato proprio come tu hai detto, ma vogliamo lo stesso un re! Potete vedere la discrepanza? Potete voi vedere l'astuzia del diavolo che riesce ad operare su un essere umano? Invece che lui o lei si avvicinino allo Spirito Santo e ascoltare quello che è il così dice il Signore, per una vita pura, un carattere incontaminato, per una vita differente, un popolo particolare, una santa nazione, un popolo che agisce in modo strano. Loro piuttosto coincidono con il mondo e agiscono come il mondo e vanno da qualche chiesa che dice: tutto quello va bene, agisci proprio così e vai avanti. Riuscite a vedere di che cosa si tratta? Dicono: non c'è una tale cosa come la guarigione. Il battesimo dello Spirito Santo era una cornice per la chiesa. In altre parole, allora Dio ha preso uomini, ha tolto lo Spirito Santo dalla chiesa e ha lasciato che le denominazioni la edificassero. Mai, mai, non c'è una tale cosa. Lo Spirito Santo, la parola di verità, doveva guidarvi finché verrà Gesù. Ma ecco il modo in cui ciò è andato. Saul venne al potere. Egli ebbe un grande seguito. Aveva belle armature. Aveva dei cantori, aveva scudi e aveva lance. Oh, egli splendeva più di tutte le altre nazioni e li portò in una democrazia che andava proprio oltre a qualsiasi cosa chiunque avesse mai sentito. Ed è esattamente quello che le nostre denominazioni e chiese hanno fatto oggi. Abbiamo i più grandi edifici di chiesa al mondo, abbiamo le persone meglio vestite al mondo, abbiamo le dottrine più elevate che possono essere portate, come gli uomini addestrati di Saul, che potevano prendere quella lancia e potevano muoverla e manovrarla al punto che le nazioni li temevano. Erano persone addestrate e tutto.
That there was a challenger come out.
Ma un giorno venne un tempo in cui uscì uno sfidante ed agitò così tanto l'intera armata israelita che si trovarono tremando nelle scarpe. Golia lanciò loro una sfida. Se il vostro Dio è quello che gli dice di essere, siete quelli addestrati meglio. E li sfidò. Non sapevano che cosa fare. Le loro belle armature lucidate non avrebbero funzionato. Le loro lance non avrebbero funzionato. C'era qualcosa che non avevano sentito prima che stesse avvenendo. E con tutta la riverenza e devoto rispetto e onore e dignità e amore e comunione cristiana dico questo. Ho letto l'altro giorno in un giornale africano dove il nostro figlio di Kish, il nostro sfidante dell'evangelismo, quando un maomettano lo ha sfidato, Billy Graham, disse: se il tuo Dio è Dio, che egli guarisca i malati come ha detto che avrebbe fatto. E il figlio di Kish con il resto dell'armata diventarono silenziosi e lasciarono il paese sconfitti. È una disgrazia! Il nostro Dio è Dio! Abbiamo le nostre buone chiese, abbiamo il nostro buon evangelismo, abbiamo dei cantori pagati, abbiamo i cori migliori, le più alte spirali nel paese, abbiamo gli uomini più eleganti, la maggior parte del denaro, abbiamo l'intellettuale, abbiamo teologia fino al puntino, possiamo predicarla, possiamo raccontarla, possiamo evangelizzare e far entrare persone e farne milioni ogni anno di convertiti nella Chiesa. I nostri cantori pagati, il nostro evangelismo intellettuale non sa come affrontare una sfida simile. Non ne sanno niente, non sanno niente della sua potenza guaritrice, del battesimo dello Spirito Santo, della potenza che può prendere l'ombra di un uomo morente di cancro e liberarlo. Non ne sanno niente. Non sono stati addestrati in quel campo, come erano Saul e il suo gruppo fatto dall'uomo. Ma lasciatemi dire al popolo di Dio e a voi figlioli, affinché possiate sapere che Dio non vi lascia mai senza un testimone. Non sapendo di Saul, Saul non ne sapeva niente in merito, ma Dio aveva un piccolo Davide là dietro, oltre la collina da qualche parte, che non cibava le pecore di erbacce ecclesiastiche, lui le guidava presso le acque calme nei verdi pascoli. Lui pensava alle pecore di suo padre. E se qualcosa entrava correndo, un nemico, per afferrare una delle pecore di suo padre, egli conosceva la potenza di Dio per liberare quella pecora. Dio ha ancora un Davide da qualche parte che conosce cosa significa liberare una delle pecore di Dio tramite la potenza di Dio. Egli sa ancora tutto in merito. Egli aveva confidato, non sapeva niente dell'armatura di Saul, non ne voleva neppure una parte, non voleva alcuna delle loro denominazioni, non voleva su lui quella vecchia armatura. Disse, non ne so niente in merito, ma lasciatemi andare nella potenza che conosco. Egli aveva cibato le pecore di suo padre, si era preso cura dei pascoli, aveva dato loro il giusto tipo di cibo e loro vivevano e prosperavano. L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio l'uomo vivrà. Il vero pastore li ciba. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. E se il nemico ne afferra una nella malattia, egli conosce la potenza di Dio. Guardate il piccolo Davide, stava là. Disse, quel tizio è un guerriero dalla nascita e dalla sua gioventù non ha conosciuto altro se non una lancia e un'armatura. È ben addestrato, è un teologo. E tu non ne sai niente in merito. Egli disse, quello è vero, signore. Non so niente del suo insegnamento teologico, ma c'è una cosa che conosco, cioè quando entra un nemico per prendere una delle pecore di mio padre, io sono andato con la potenza di Dio, l'ho liberato. L'ho riportato in salvo, di nuovo, in buona salute. L'ho riportato di nuovo agli ombreggianti pascoli verdi e le acque calme. È il Dio che ha dato nelle mie mani il leone e l'ho ucciso quando ha preso uno degli agnelli. Ed egli mi ha lasciato uccidere l'orso. Così il Dio del cielo verrà con me ad uccidere questo filisteo incirconciso. Abbiamo bisogno del comando dello Spirito Santo. Non conosco i miei giorni. Nessuno li conosce. L'altro mattino ero sdraiato a letto ed ero addormentato e ho sognato che Joseph era malato e l'ho sollevato per pregare per lui e quando mi sono svegliato ero molto sconvolto, dissi, ebbene forse Joseph si ammalerà. Ed ho osservato, passava davanti a me in una piccola ombra scura di un colore piuttosto marroncino e sembravo essere io, e l'ho osservata, e che la seguiva c'era qualcuno bianco, ed era lui. E guardai verso mia moglie per vedere se era sveglia, così che potessi mostrarle. Lei potesse vedere la visione, ma lei dormiva. Dissi, oh, mi dispiace, signore, ma è stata la mia vita. Tu hai dovuto guidarmi ad ogni cosa che ho fatto. Ogni volta che qualcosa succedeva, pensavo fossi tu a compierla e comprendo che Satana stava cercando di tenermi lontano da ciò. Dissi, se tu potessi solo guidarmi. E mentre guardavo, ho visto il volto d'uomo più bello che avessi mai visto. Si trovava davanti a me, guardando indietro, alzò la mano e prese la mia e iniziò a muoversi in questa direzione. La visione mi lasciò. La scorsa domenica mattina mi ero svegliato presto, era di sabato. Questa visione, su, mi sono sempre preoccupato, ho sempre pensato al morire. Ciò, avendo 50 anni, si tratta che il mio tempo non pensavo fosse ancora molto. E mi chiedevo che cosa sarei stato in quella teofania, il corpo celestiale. Avverrà che vedrò i miei preziosi amici e dirò una piccola nebbiolina bianca che passa e dirò ecco il fratello Neville, oppure non potrebbe dire ciao fratello Branham e quando Gesù verrà allora sarò di nuovo un uomo. L'ho pensato spesso, sognavo di trovarmi fuori all'ovest e stavo scendendo attraverso un piccolo luogo di Artemisia e mia moglie era con me e avevamo pescato delle trote. E mi fermai e aprì il cancello e i cieli erano così belli. Non avevano l'aspetto che hanno in questa valle qui. erano blu e le belle nuvole bianche. E dissi a mia moglie, dissi, dovremmo essere stati qui da lungo tempo, cara. Lei disse, per il bene dei bambini lo avremmo dovuto fare, Billy. Dissi, quello è, e mi svegliai. Pensai, sto sognando così tanto, mi chiedo perché. E abbassai lo sguardo e lei era sdraiata vicino a me. E mi sollevai sul cuscino. Quanti di voi l'hanno fatto? Misi la testa sulla testiera del letto e misi le mani dietro di me. Ed ero sdraiato là così e dissi, ebbene, mi chiedo proprio che cosa sarà dall'altra parte. Ho già 50 anni e non ho fatto ancora niente. Se solo potessi fare qualcosa per aiutare il Signore, perché so che non sarò mortale. Metà del mio tempo è passato, almeno ho più di metà. Se vivrò da essere anziano come i miei parenti, tuttavia metà del mio tempo è passato. E mi guardai attorno ed ero sdraiato là, preparandomi ad alzarmi. Erano circa le 7, dissi, credo che scenderò in chiesa stamattina. Se sarò rauco, mi piacerebbe ascoltare il fratello Neville che predica. Così dissi, sei sveglia, tesoro? E lei stava dormendo molto profondamente. E non voglio che manchiate questo. Mi ha cambiato. Non posso essere lo stesso fratello Branham che ero. E osservai e sentii qualcosa che continuava a dire, stai solo iniziando, incalza nella battaglia, solo continua ad incalzare. Scossi il capo per un minuto, pensai, ebbene, probabilmente stavo proprio pensando così. Sapete, una persona può ricevere immaginazioni. E dissi, probabilmente l'ho solo immaginato. Così disse, incalza nella battaglia, continua ad avanzare, continua ad avanzare. Dissi, forse l'ho detto io. E misi le labbra tra i denti e misi la mano sulla bocca. Ed eccolo venire di nuovo, disse, continua solo ad incalzare, se solo sapessi cosa si trova alla fine della strada. E mi sembrava come di sentire Graham Snelling o qualcuno che cantava quel cantico così. Lo cantano qui, Anna mia e tutti voi. Sono nostalgico e malinconico. E voglio vedere Gesù. Mi piacerebbe sentire il dolce rintocco di quelle campane del porto. Illuminerebbe il mio sentiero e farebbe svanire tutte le paure. Signore, lasciami guardare oltre la cortina del tempo. Lo avete sentito cantare qui in chiesa. E ho sentito qualcosa dire, ti piacerebbe guardare appena oltre la cortina? Dissi, mi aiuterebbe così tanto. E guardai, solo in un momento, io, un respiro, arrivai in un piccolo luogo in pendenza. Guardai indietro ed ero là, sdraiato sul letto, e dissi, questa è una cosa strana. Ora non vorrei che lo ripeteste. Questo è dinanzi alla mia chiesa, o le pecore del mio gregge. Qualsiasi cosa fosse, ero in questo corpo o fuori, che fosse una traslazione, non era come nessuna visione che ho mai avuto. Potevo guardare là e potevo guardare qui. E quando arrivai in quel piccolo luogo, non ho mai visto così tante persone arrivare correndo, gridando, «Oh, nostro prezioso fratello!» E guardai, e giovani donne, forse nei loro primi 20 anni, da 18 a 20 anni, mi abbracciavano e gridavano, «Nostro prezioso fratello!» Ecco arrivare dei giovani uomini nello splendore della virilità giovanile e i loro occhi luccicavano e sembravano stelle in una notte oscurata, i loro denti bianchi come perla e stavano gridando e afferrandomi e gridando, «Oh, nostro prezioso fratello!» E mi fermai e guardai, ed io ero giovane. Guardai indietro al mio vecchio corpo, sdraiato là, con le mani dietro il capo, e dissi, non comprendo questo. E queste giovani donne mi abbracciavano. Ora comprendo che questo è un uditorio misto, e dico questo con la gentilezza e la dolcezza dello spirito. L'uomo non può abbracciare una donna senza una sensazione umana, ma là non c'era. Non c'era ieri o domani, non si stancavano. Erano, non ho mai visto donne così belle in tutta la mia vita. Avevano i capelli lunghi fino alla cintola, lunghe gonne fino ai piedi, e mi stavano proprio abbracciando. E non era un abbraccio nemmeno come mi abbraccerebbe mia sorella seduta là. Non mi baciavano e io non baciavo loro. Era qualcosa per cui io non ho il vocabolario, non ho le parole per dirlo. Perfezione non lo sfiorerebbe, superbo non lo sfiorerebbe nemmeno, in nessun punto. Era qualcosa che io non ho mai, voi proprio dovete essere là. E guardai in questa direzione, e in quella direzione, e stavano arrivando a migliaia, e dissi, questo non lo comprendo. Dissi, ebbene loro, ed ecco venire Hope. Quella era la mia prima moglie. Lei corse, non disse mai, marito mio. Disse, mio prezioso fratello. E quando mi abbracciò, c'era un'altra donna che si trovava là che mi abbracciò, e poi Hope abbracciò questa donna e tutte e due. E pensai, oh, questo deve essere qualcos'altro, non può essere, c'è qualcosa. Pensai, oh, vorrò mai tornare a quella vecchia carcassa di nuovo. Allora mi guardai attorno, pensai, che cos'è questo? E guardai con attenzione, e io dissi, io questo non posso comprenderlo. Ma Hope sembrava essere come, oh, un ospite d'onore. Non era diversa, ma solo come un ospite d'onore. E sentii una voce allora che mi parlò, che era nella stanza, disse, questo è quello che hai predicato, che era lo Spirito Santo. Questo è amore perfetto, e niente può entrare qui senza di esso. Sono più determinato di sempre in vita mia che serve amore perfetto per entrare là. Non c'era gelosia, non c'era stanchezza, non c'era morte, la malattia non poteva esserci là, mortalità non potrebbe mai invecchiarvi, e il non potevano piangere, era solo un'unica gioia, oh mio prezioso fratello. E mi sollevarono e mi misero su di un grande posto elevato. Pensai, non sto sognando, sto guardando indietro al mio corpo sdraiato qua giù sul letto. E mi misero lassù e dissi, oh, io non dovrei stare quassù. Ed ecco venire donne e uomini da entrambi i lati, proprio nel fiore della loro gioventù, urlando. E una donna si trovava là e gridò, oh, mio prezioso fratello, oh, siamo così felici di vederti qui. Dissi, non lo comprendo. E allora quella voce che stava parlando da sopra di me disse, sai, è scritto nella Bibbia che i profeti furono riuniti con la loro gente. E dissi, sì, lo ricordo, nelle scritture. Disse, bene, questo è quando ti radunerai con la tua gente. Dissi, allora saranno reali e posso toccarli. Oh, sì, dissi, ma ce ne sono milioni, non ci sono così tanti Branham. E quella voce disse, non sono Branham, questi sono i tuoi convertiti, sono quelli che hai guidato al Signore. E disse, alcune di quelle donne là, che pensi siano così belle, avevano più di 90 anni quando li hai guidate al Signore. Non sorprende che stiano gridando, nostro prezioso fratello. E gridarono tutti insieme, dissero, se non ci fossi andato tu, noi non saremmo qui. Mi guardai intorno, Pensai, ebbene, non lo comprendo. Dissi, oh, dov'è Gesù? Voglio così tanto vederlo. Dissero, ora, egli è solo un po' più in alto, proprio su in quella direzione. Dissero, un giorno egli verrà a te, vedi? Disse, tu sei stato mandato come leader, e Dio verrà, e quando lo farà, egli prima ti giudicherà, secondo quello che ha insegnato loro, che entrino o meno. Entreremo secondo il tuo insegnamento. Dissi, oh, sono così felice! Paolo, dovrà egli sostenerlo in questo modo? Pietro dovrà sostenerlo in questo modo? Sì, dissi allora, io ho predicato ogni parola che hanno predicato loro, non mi sono mai diviso da essa, da una parte all'altra. Dove hanno battezzato nel nome di Gesù Cristo, l'ho fatto anch'io. Dove hanno insegnato il battesimo dello Spirito Santo, l'ho fatto anch'io. Qualsiasi cosa hanno insegnato, l'ho insegnata anch'io. E quelle persone gridarono e dissero, lo sappiamo, e sappiamo che andremo con te un giorno di nuovo sulla terra. Dissero, Gesù verrà, e tu sarai giudicato secondo la parola che ci hai predicato. E allora se sarai accettato in quel momento, il che lo sarai, e dissero, allora ci presenterai a lui come tuoi trofei del tuo ministero. Dissero, ci guiderai a lui e tutti insieme torneremo sulla terra per vivere in eterno. Dissi, devo tornare indietro ora? Sì, ma continua a andare avanti. Guardai e potevo vedere le persone tanto lontano fin dove riuscivo a vedere che continuavano ad arrivare, che volevano abbracciarmi gridando «Nostro prezioso fratello!». Proprio allora una voce disse «Tutto quello che hai mai amato e tutto quello che abbia mai amato te, Dio qui te l'ha dato!». E guardai ed ecco venire il mio vecchio cane. Si avvicinò camminando, ecco venire il mio cavallo e porre la sua testa sulla mia spalla e mitrì, disse, tutto quello che hai mai amato e tutto quello che abbia mai amato te, Dio l'ha dato nelle tue mani attraverso il tuo ministero. E mi sentii spostare da quel posto bellissimo. E guardai intorno, dissi, sei sveglia, cara. Lei era ancora addormentata. E pensai, oh Dio, oh aiutami, oh Dio, non lasciarmi mai compromettere con una sola parola. Lasciami rimanere proprio retto su quella parola e predicarla. Non mi importa che cosa avvenga, quello che chiunque faccia, quanti Sauldi, figli di Chish, sorgono, quanti questo, quello o l'altro, lasciami, Signore, incalzare verso quel luogo. Tutta la paura della morte, dico questo, con la mia Bibbia davanti a me stamattina, ho un figlioletto là di 4 anni da crescere, ho una figlia di 9 anni e un adolescente di cui sono grato che si siano volti alla via del Signore. Dio, lasciami vivere per crescerli nell'ammonizione di Dio. E oltre a quello, l'intero mondo sembra che gridi a me, donne e uomini di 90 anni ed ogni genere, se tu non ci fossi andato, noi non saremmo qui. E Dio lascia che incalzi la battaglia, ma se avverrà di morire, non sono cupo. L'entrare sarebbe una gioia, sarebbe un piacere, da questa corruzione e disgrazia. Se potessi fare un blocco squadrato lassù, alto 100 miliardi di miglia, e quello fosse amore perfetto, ogni gradino in questa direzione si restringe al punto da arrivare giù dove siamo ora, sarebbe appena solo un'ombra di corruzione, quel qualcosina che possiamo toccare e sentire che c'è qualcosa da qualche parte. Non sappiamo che cosa ciò sia. Oh, miei preziosi amici, miei amati, miei cari del Vangelo, figli miei generati a Dio, ascoltate me, il vostro pastore. Voi vorrei che ci fosse qualche modo in cui possa spiegarvelo, Non ci sono parole, non potrei trovarlo, non si trova da nessuna parte, ma appena oltre questo ultimo respiro si trova là la cosa più gloriosa che voi abbiate mai. Non c'è modo di spiegarlo, non c'è modo, non posso proprio farlo. Ma qualsiasi cosa fai, amico, metti da parte tutto il resto finché otterrai amore perfetto. Arriva ad un punto in cui puoi amare tutti, ogni nemico, ogni altra cosa. Quella visita là, per me mi ha reso un uomo differente. Non potrò mai, mai, mai essere lo stesso fratello Branham che ero. Che siano scossi gli aerei, che lampeggino i lampi, che la spia abbia una pistola puntata su di me, qualsiasi cosa sia, non importa, incalzerò nella battaglia per la grazia di Dio. Perché ho predicato il Vangelo ad ogni creatura ed ogni persona a cui ho potuto, persuadendoli di quella meravigliosa terra al di là. Potrebbe sembrare difficile, potrebbe richiedere molta forza, non so per quanto ancora, non sappiamo fisicamente parlando. Dal mio esame l'altro giorno gli disse, hai avuto 25 anni di buona vita dura, sei resistente. Quello mi ha aiutato, ma oh, non era quello, non è quello, è qualcosa qui dentro. Questa corruzione deve rivestire l'incorruttibilità. Questo mortale deve vestire l'immortalità. Figli di Kish potranno sorgere. Io, tutte le buone cose che fanno, non ho niente di male da dire contro ciò. Donando al povero e alla carità. E ricordate bene, Samuele disse a Saul, anche tu profetizzerai. E molti di quegli uomini sono grandi, potenti predicatori. Possono predicare la parola come arcangeli. Ma tuttavia, non era la volontà di Dio. Dio voleva essere il loro re. Fratello, sorella, lasciate che lo Spirito Santo vi guidi. Chiniamo i capi solo un momento.
I'm so homesick and blue, I want to see Jesus. I would like to hear those sweet harbor bells.
Sono così nostalgico e malinconico e voglio vedere Gesù. Mi piacerebbe sentire il dolce rintocco di quelle campane del porto. Illuminerebbe il mio sentiero e farebbe svanire tutte le paure. Signore, lasciaci guardare oltre la cortina del tempo.
Lord, let me look up past the curtain of sorrows and fear. Let me view that sunny, bright climb.
Signore, lasciami guardare oltre la cortina di tristezza e paura. Lasciami vedere quella luminosa regione soleggiata. Rafforzerebbe la nostra fede e farebbe svanire tutte le paure. Signore, lasciali guardare oltre la cortina del tempo.
I'm sure, Lord, if this little church this morning could just look past the curtain. Not an affliction among them.
Sono certo, Signore, se questa piccola chiesa stamattina potesse guardare oltre la cortina, non un'afflizione tra loro, non ci potrebbe mai essere, non una malattia, niente tranne perfezione, ed essa è solo ad un respiro tra qui e là, dalla vecchiaia alla giovinezza, dal tempo all'eternità, dalla preoccupazione del domani e la tristezza di ieri, fino al tempo presente dell'eternità, nella perfezione. Io prego, Dio, che tu benedica ogni persona qui, se ci sono qui coloro, Signore, che non ti conoscono in quella via dell'amore, e veramente, Padre, niente potrebbe entrare in quel luogo santo senza quel tipo di amore, la nuova nascita. L'essere nati di nuovo, lo Spirito Santo, Dio è amore, e sappiamo che ciò è vero. Non importa se spostiamo monti per la nostra fede, se abbiamo fatto grandi cose, comunque Senza quello là non potremo mai salire quella grande scala lassù. Ma con quello, ciò ci solleverà oltre queste preoccupazioni terrene. Prego, Padre, che benedirai le persone qui. E possa che ogni persona che mi ha ascoltato dire questa verità stamattina, che tu sia mio testimone, Signore. Come Samuele in passato, ho mai detto loro qualcosa nel tuo nome che non fosse vera? Loro sono i giudici. Ed ora dico loro, Signore, che tu mi hai portato in quella terra e tu sai che è vero. Ed ora, Padre, se c'è qualcuno che non ti conosce, possa questa essere l'ora in cui diranno: Signore, metti dentro di me la volontà di essere la tua volontà. Concedilo, Padre. Ed ora voi con i capi chini alzereste le mani e direte: prega per me, fratello Branham, la volontà di Dio dentro di me.
Now, while you're right where you are, just real sweetly,
ora, mentre vi trovate proprio dove siete, proprio molto dolcemente, perché solamente non dite al Padre: Dio, dentro il mio cuore, oggi rinuncio a tutte le cose del mondo, rinuncio a tutto per amarti e servirti tutta la vita, e lo farò. Da questo giorno in avanti ti seguirò in ogni scrittura della tua Bibbia. Se non siete stati battezzati nel battesimo cristiano, lo farò, Signore. Se non avete ricevuto lo Spirito Santo, lo saprete quando lo riceverete. Esso vi darà la certezza e l'amore di cui avete bisogno. Oh, potreste aver agito diversamente, avuto sensazioni, come potreste aver acclamato o parlato in lingue, il che va bene, ma se quell'amore divino là non c'è, ora credetemi, dite: Signore, metti nel mio cuore e nella mia anima il contatto del tuo Spirito affinché io possa amare e onorare e avere quell'amore divino nel mio cuore oggi che mi porterebbe verso quella terra quando il mio respiro finale mi lascerà. Mentre preghiamo, pregate voi stessi ora, nel vostro stesso modo, pregate, chiedete a Dio di fare ciò per voi. Vi amo. Vi amo, voi preziosi uomini dai capelli grigi seduti qui, che hanno lavorato sodo e sfamato piccoli bambini, voi povere mamme anziane, che hanno accarezzato via le lacrime dai loro occhi, lascia che ti rassicuri di questo, cara sorella, non è in quel modo al di là, oltre l'altro respiro. Credo che esso sia assolutamente nella stanza. È solo una dimensione in cui viviamo. Questa è solo una corruzione in cui viviamo ora. Ma desidero in me, Signore, che la tua volontà sia fatta. Pregate mentre preghiamo insieme. Riverentemente, Signore, sulle basi della tua parola e del tuo Spirito Santo, siamo così felici di sapere da dove viene la nostra nascita. Siamo grati di essere nati non dalla volontà dell'uomo, non dalla volontà della carne, ma dalla volontà di Dio. E preghiamo oggi, Padre, che questi che ora stanno chiedendo la grazia che perdona, che il tuo Spirito compia quell'opera, Signore. Non c'è modo che io lo faccia. Sono solo un uomo, un altro figlio di Kish. Ma abbiamo bisogno di te, lo Spirito Santo. Dio, lasciami essere come Samuele, uno che dice la verità della parola, e tu l'hai confermata finora, ed io credo che continuerai finché rimarrò fedele a te. Possano tutti loro ora ricevere vita eterna, Padre. Possa questo giorno non allontanarsi mai da loro. Nell'ora in cui arriveranno a lasciare questo mondo, possa questo, quello che ho appena detto loro, aprirsi verso una realtà. E mentre sediamo qui, mortali, oggi guardando il nostro orologio, pensando al pranzo, al lavoro domani, alle preoccupazioni e ai travagli della vita, allora essi non ci saranno, svaniranno tutti, non ci saranno preoccupazioni. È un'unica grande gioia di eternità. Dai loro quel genere di vita, Padre, ad ognuno, e possa... Ti chiedo questo, Padre, che ogni persona che si trova qui stamattina, che mi ha sentito raccontare questa visione, possa io incontrare ognuno di loro dall'altra parte, sebbene qui possano esserci uomini in disaccordo con me e anche donne, ma Padre, non lasciare mai che questo stia sulla nostra strada. Fa che possiamo incontrarli al di là e che anche loro corrano e che ci abbracciamo l'uno all'altro gridando nostro prezioso fratello. Lascia che sia come è stato mostrato là, Signore, per ognuno, tutti quelli che amo e tutti quelli che amano me. Prego che sia in quel modo, Signore, e li amo tutti.
Let them appear, Father. I'll offer them eternal life now. May they do their part to accept.
Lasciali apparire, Padre. Ora offro loro la vita eterna. Possano fare la loro parte per accettarla, perché lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Abbiamo solo pochi momenti per pregare per i malati. Vedo che abbiamo una ragazzina malata qui e una signora in una sedia. Ora verso i miei più preziosi fratelli, sorelle, per favore non comprendetemi male. Io non so che cosa sia avvenuto, non so che cosa sia avvenuto. Ma Dio, quando morirò, lasciami tornare di nuovo là, lasciami solo andare in quel luogo e dove voglio essere, ovunque fosse. Non sto cercando di essere come un Paolo che era stato rapito nel terzo cielo. Non sto dicendo quello. Credo che egli stesse solo cercando di incoraggiarmi, cercando di darmi qualcosina per spingermi avanti nel nuovo ministero che avanza. Sembrerebbe irriverente se leggessi qualcosa qui solo un minuto. Andrebbe bene? Una delle riviste di spicco della nazione. Billy Graham. Il dottor Billy Graham, invitato dall'Islam, sulla prima pagina del The African Times, 15 febbraio 1960. Lo scrittore dell'articolo, che era un musulmano, maomettano, pensa che i miracoli dovrebbero seguire la predicazione del Vangelo di Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Citiamo. E questo, Cristo ha promesso ai suoi seguaci quando disse: chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui, anche maggiori di queste ne farà. Ha la Chiesa mai compiuto opere che gli attributi di Cristo nella Bibbia? Può farlo oggi? Può qualcuno della Chiesa distinguere, compiere anche metà dei miracoli che ha compiuto Cristo? Per non menzionare le opere maggiori, potete voi come individui, conosciuti, rappresentanti dei cristiani, sorgere, risorgere i morti a vita fisica, potete camminare sui mari, potete guarire i malati e dare la vista ai ciechi? Non è questo, secondo l'errore menzionato prima, stabilito dai maomettani, oppure stabilito o la prova tramite cui Cristo, i seguaci, come affermato da alcuni, o nel vostro credo? Gran parte dell'articolo musulmano è chiaramente un'affermazione mancata dopo l'altra. Loro discreditano questo musulmano, ma egli aveva ragione. Ma ecco ciò che dovevano dire. La migliore risposta a leggere la Bibbia e conoscere il Corano soffre, che soffre del paragone. L'affermazione del maomettismo è straordinaria e sorpassa il cristianesimo, è puramente un discorso altisonante, altisonante, suppongo, immaginazione. Lo scrittore comunque ha toccato un punto vitale riguardo i miracoli che appartengono alla Chiesa, ma qui di nuovo dubitiamo la sincerità dello scrittore. Perché chi potrebbe indicare e potrebbe disputare i miracoli compiuti dal reverendo William Branham davanti ai musulmani in Sudafrica quando 10.000 ricevettero Cristo come Salvatore? Sotto il ministero di William Branham a Durban, Sudafrica, e da altre parti in tutto il mondo, o per T.L. Osborne in Africa orientale, certamente sosteniamo il 100% Billy Graham. Abbiamo parlato del punto della questione, se non questo punto della questione non ha valore. Ma in mezzo a tutto ciò, egli mi ha detto che eravamo fanatici, noi non sapevamo quello che stavamo facendo, non avevano testimoni nel loro stesso giornale che Dio lo aveva comunque compiuto. Dio è proprio tanto Dio oggi quanto egli lo era. Potreste non pensare che non lo credono, essi non lo vedono, non è nascosto, non è compiuto in un angolo. E centinaia di migliaia di persone sedute là lo osservarono. Quando videro quel ragazzo storpio, afflitto, venire là, lo Spirito Santo gli disse della sua vita e altro, e quello che là avvenne è vedere 10.000 musulmani sdraiarsi al suolo, sdraiati a accettare Gesù Cristo come personale salvatore. Abbiamo ancora dei T.L. Osborne e così via, che cibano ancora con cibo da pecora. Immagino che il fratello Osborne non sia ancora stato tra i musulmani. Dichiarano di essere così predominanti, ma noi abbiamo ancora un Dio che può liberare le pecore dal leone, può liberare le pecore dall'orso. Mi ha fatto bene sapere che hanno dovuto scriverlo e riconoscerlo. No, non pensano di non farlo. Loro si allontanano e voltano la schiena e hanno detto, quei giorni sono passati. Il musulmano disse, lo sono? L'intera Bibbia allora è passata. Siete tutti in errore. State adorando un uomo che morì e il suo nome era Gesù. Ed egli morì molti anni fa e non c'è una tal cosa come che lui sia. Ma non potevano dirlo alla riunione di Durban. Egli si trovava là facendo la stessa cosa che fece. Glielo dimostrò. Ora anche le denominazioni devono farsi indietro. La stessa persona che ha scritto e mi ha detto che avrei dovuto ritrattare il mio insegnamento sulla Bibbia era quella che ha dovuto scrivere quello sul giornale. Dio li porterà a lodare lui comunque allora, senza riguardi. È giusto, egli li porterà a lodare lui comunque.
Got a little sick girl sitting here. That's your child? What's your trouble, sister?
C'è una piccola ragazza malata seduta qui. È tua figlia? Qual è il suo problema, sorella? Signora, emorragia cerebrale. Oh, sì. 4 anni in agosto. Oh, è da Marengo o qualche luogo laggiù? Paoli, allora è questa la ragazza? C'è solo una cosa, madre, che può salvare la ragazza, cioè Dio che la conosce. Sono così felice di questo. Sei sceso a pregare per lei, fratello Neville? Da quando il fratello Neville è sceso a pregare per lei, è migliorata. Ci sono ancora pastori che conoscono il cibo di pecora. Qual è il tuo problema, cara sorella, seduta là nella sedia? Il tuo cancro. Ebbene, se io chiedessi qualcosa solo un momento, forse proprio qui, quanti qui dentro sono stati guariti di cancro? Alzate le mani. Guarda qui, sorella. Dio è il guaritore, lo sappiamo. Se ti dicessi che potrei scendere laggiù e togliere quell'emorragia dalla ragazza e sanarla, ti direi un errore, o che potrei togliere il cancro dalla donna. Ma so una cosa, c'era un orso, un cancro, un tumore, una cecità e anche la morte che un giorno hanno afferrato alcune delle pecore di Dio. Ed io sono uscito con la potenza di Dio e l'ho ucciso e ho portato indietro quella pecora. È giusto. Ed oggi usciamo non con qualcosa di grande, così e così. Io esco con la pura piccola fionda della preghiera. Egli la riporterà indietro. Lo credi, non è vero, sorella? Lo credi anche tu, non è vero, sorella? Quanti ora credono con il vostro cuore? Ora chinate i capi mentre prego. Caro padre, giace qui una bella giovane donna che non può più camminare o muoversi. Se tu non la aiuterai, il nemico l'ha afferrata. Lei è oltre la portata di qualsiasi dottore. Il nemico l'ha portata così lontano che il dottore non ha potuto fare alcuna cosa. Ma lei non è fuori dalla tua portata, Signore. Lei è proprio dove tu puoi mettere la tua mano su di lei. Sulle basi della parola di Dio, impongo le mie mani su questa giovane donna e condanno questa emorragia cerebrale. Nel nome di Gesù Cristo la richiamo di nuovo ad una normale vita di donna. Lei vivrà per la gloria di Dio. Possa essere sanata, camminare dentro e fuori da questa chiesa come altri che sono entrati, casi simili a questo, dando lodi a Dio. Così sia, per mezzo di Gesù Cristo. Mentre i suoi capelli imbiancano, solo ancora alcuni giri e lei sarà in quella terra, al di là dove non ho visto più nessuno vecchio, ma giovani. Ma i suoi cari siedono qui piangendo e le vogliono bene. Un grande nemico che l'ha afferrata e l'ha strattonata fuori dalla portata del dottore, un leone tremendo del cancro. Dio, vengo al suo inseguimento, vengo per portarla indietro. Io uccido il leone del cancro nel nome mai sconfitto di Cristo, del quale io sono ambasciatore. Possa lasciarla e possa lei essere sanata e vivere molti anni ancora per l'onore e la gloria di Dio, per Gesù Cristo nostro Signore. Ora, Padre Celeste, questo non proprio in una grande armatura, non la lancia lucidata, il linguaggio e il vocabolario di qualche oratore, ma con una comune, piccola fionda di fede, io vengo per quest'anima e questo corpo che il nemico del cancro ha afferrato oltre la portata del dottore. Ma io vengo per lei stamattina, Signore, portandola indietro agli ombrosi pascoli e le acque calme. In the name of the tribe in Jesus. nel nome del trionfante Gesù, di cui sono il suo ambasciatore. Con fede autentica credo che lei sarà riportata per la potenza di questa preghiera che ho fatto. Che così sia. Credo ci sia un servizio battesimale, giusto? Alzereste il capo solo un momento? Il pastore mi ha appena detto, queste persone sono molto, molto malate. Staranno bene, solo non va bene. La promessa di Dio non fallisce mai. Le inseguiamo. Hanno un servizio battesimale. Ci sono alcune persone che devono andare. Terremo di nuovo il servizio stasera. C'è qualcuno qui che non potrebbe venire stasera? Vorrebbe che ora offrissimo una preghiera per voi che non potete essere qui stasera? Allora volete venire proprio qui? Voi che non potete venire stasera? Avrò più tempo. Formerò una fila di preghiera stasera. Devono battezzare queste persone. Avete qui un ragazzino? Bene. Sì, fratello, molte grazie. Va bene se lo leggo tra un po', proprio ora? Grazie, signore. Ora, se solo ci darete solo ancora un minuto o due, poi avremo il servizio per il battesimo. So che volete vederlo. E coloro che vogliono il battesimo stamattina, ebbene, voi, le signore di qua per cambiarsi i vestiti e gli uomini da questa parte. E allora, mentre sto pregando per queste persone malate, allora potete prepararvi per il servizio battesimale. Ed ora coloro che, ora stasera cercherò di far passare una piccola fila di preghiera, stasera, immediatamente, appena entrano, ed inizieremo nel primo libro di Efesini stasera e saremo molto felici ora di avervi partecipi. Se non avete nessuna chiesa in cui andare, ma se avete il vostro pastore, la vostra chiesa, allora voi partecipate alla vostra preziosa chiesa dove siete di supporto. Se voi che dovete andare e andrete via in questo momento, Dio vi benedica. Siate ancora con noi quando potrete. Saremo felici di avervi. Si deve pregare anche per te, fratello. Qual è il tuo problema? Alta pressione sanguigna. Ora tutti voi, mentre chinate il capo, un momento, vogliamo pregare. Padre, ti ringrazio oggi per la piccola fionda da pastore, la preghiera che ha messo in ginocchio il leone, e il piccolo agnello è stato strappato lontano da lui e riportato da sua mamma e suo papà. Prego per il nostro fratello. Ti chiedo di riportare dentro al sicuro anche lui, Signore. Possa la pressione sanguigna e i problemi del suo corpo cessare. Lo inseguo, Signore. Lo porto indietro nel nome di Gesù Cristo. Così sia. Amen. Dio ti benedica, fratello. Scendo, vedo che tieni un piccolo bambino cieco. Un'altra cosa mi piacerebbe dire. Mi trovavo ad essere molto malato, stavo vomitando, e pensavo, non voglio che manchiate questo, se potete. Pensai, Dio, che cosa darei se potessi sentire qualcuno che si ferma fuori. Mia moglie dicesse, Billy, c'è un anziano gentiluomo qui che ti vuole vedere. Ed ecco entrare un piccolo individuo, calvo, con la barba grigia, su tutto il volto, entrasse e dicesse, sei il fratello Branham? Direi, sì signore, sono io. Il mio nome è Simone. Mettesse su di me la mano e mi guardasse un minuto, dicesse, sei un credente, fratello Branham? Sì. Andrà tutto bene. Simon Pietro della Bibbia, come lo apprezzerei? Non dovrebbe dire molto, solo mettere su di me la mano, andrebbe tutto bene. E poi quello che mi venne in mente con l'aiuto di Dio, e per la grazia di Dio, che ci sono decine di migliaia di persone che credono la stessa cosa, se andassi da loro, E pensavo, Signore, fammi andare da tutti quelli che posso allora. Lascia che io proprio, pensai, se Simone o proprio Paolo, uno di loro, entrasse proprio e dicesse, sei tu il fratello Branham? Sì, mi imponesse le mani e mi guardasse e dicesse, bene, fratello Branham, e semplicemente uscisse, io starei bene, sarebbe tutto a posto. Certo, dissi, ragazzi, proprio allora il mio coraggio si risveglierebbe. Direi, starò bene, sì signore. E ci sono persone che credono quella stessa cosa oggi. Ed ecco cosa scendo qua giù a fare, imporre le mani su di voi e chiedere a Dio. Voglio andare con questo bambino solo un momento. Sorella, è un bel bambino, cieco. Da quando è cieco? Fin dalla nascita. Ciao ragazzino, oh sei proprio un bambino per bene. Oh gentile Dio, è oltre la portata dei dottori. Alla nascita di questo bambino, essendo nato cieco e non può vedere, questo bel bambino, amabile, è il nemico, prima che il piccolo nella vita avesse una possibilità, l'ha strattonato oltre la portata di un dottore. Così sto venendo al suo seguito stamattina, Signore, questa semplice piccola fionda della preghiera. Lascia che lo porti indietro, Dio. Io affronto il nemico, il diavolo, nel nome di Gesù Cristo e reclamo questo ragazzo per Dio, reclamo la sua vista per Dio, dandogli di nuovo quello di cui Satana lo ha derubato. Possa riceverlo. Nel nome di Gesù Cristo, ciò avverrà. L'ho pronunciato. Ora, sorella cara, ora non avere il minimo dubbio che questo bambino starà bene. Voglio che lo riporti qui in chiesa e mostri alle persone che egli può vedere. Gli do la sua vista nel nome di Gesù Cristo. Signore Gesù, imporre questo piccolo per cui abbiamo offerto così tante preghiere, ma stamattina io vengo nel nome di Gesù Cristo portando questa piccola fionda che tu mi hai dato. E mi hai aiutato con questo, Signore, tramite la tua potenza, per prendere il dalle fauci del cancro, dalle fauci della morte stessa, risorgere i morti dopo che sono stati dichiarati morti, estesi, rigidi e freddi. Inseguo questo nemico nel nome di Gesù Cristo. Così portalo indietro ad una buona salute, Signore. Concedilo, così sia fatto per la gloria di Dio. E si deve pregare per te? Sei una credente? Signore, porto lei nel raggio di questa piccola fionda. Nel nome di Gesù Cristo, possa lasciarla e non tornare mai. Ebbene, quella stessa fionda che uscì e prese il fratello Harley è per tua figlia e te stessa. Ora, Padre Celeste, inseguo questo nemico usando questa piccola fionda che tu mi hai dato, perché hai detto: se porterai le persone a credere e sarai sincero quando pregherai, quella piccola pietra giungerà al punto di uccidere. Possa andare ora, Signore, mentre la mando per la sua richiesta, nel nome di Gesù Cristo, possa essere così. Amen. Bene, sorella, ora siamo, i nervi sono al di là della portata dei dottori. Possono darti qualcosa per calmarti in qualche modo, ma ti farà peggiorare dopo ciò. Sì, ora guarda, stiamo uscendo all'inseguimento stamattina, uscendo per riportarti indietro. Signore Gesù, 5 piccole pietre. F-A-I-T-H è la fionda della preghiera e sto riportando la mia sorella dalle fauci di quel nervosismo oltre, la riporto alla pace e agli ombrosi pascoli verdeggianti e le calme acque. Faccio questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, Jesus. Believe it.
Padre Dio, questa bambina, siamo così grati che non sia distrofia muscolare, ma a prescindere da quello di cui si tratta, è comunque alla tua portata, Signore, e vengo con la piccola fionda di fede e questa pietra e faccio pressione con questa pietra con tutta la forza con cui posso lanciarla nel nome di Gesù Cristo. Possa colpire nel segno, possa la nostra sorella essere sanata. Faccio questo nel nome di Gesù Cristo. Mentre questa giovane madre e la sua piccola discendente, la piccola che vuole incontrare al di là, dall'altra parte, quella terra gloriosa di cui ho parlato. E possa, la madre non vivrà per crescere un altro piccolo, e neppure la piccola può vivere molto a lungo senza il tuo aiuto. Ma sto venendo con la fionda, con tutta la forza e la mira con cui posso mirare al nemico. E nel nome di Gesù Cristo io lancio con la fionda questa cosa. Saranno sanate per la gloria di Dio, nel nome di Gesù. Amen. Oh, è così buono, sono felice. Ebbene, quel ministero poi era il più grande ministero da mostrare alle persone, mostrava le opere. Nostro Padre Celeste, Satana ha strattonato questa piccola madre, lontano al di là della portata dei dottori. Possono solo passare un medicinale in quel modo, Signore, che la farà solo a pezzi da ogni parte, sapendo a malapena dove si trova, e poi quando rinviene è peggio. Ma sto venendo con questa fionda di fede, con una pietra, dirigendo con una mira diretta per allinearla al bersaglio. Nel nome di Gesù Cristo tolgo da lei questo nervosismo per la gloria di Dio. Amen. Caro Dio, il fratello George giaceva là, morente non molto tempo fa. Ho visto quello che la fede ha fatto per lui. Ora ha il reumatismo, Signore. Comprendiamo che gli potrebbero dare del cortisone, qualcosa che in qualche modo allevierebbe il dolore, ma non farà andar via la cosa. Così miriamo questa preghiera nel nome di Gesù Cristo. Possa il reumatismo andare via, possa tornare a casa ed essere sanato. Grazie, fratello. Come stai, cara? Oh, mai. Rende sordi? Per caso puoi sentire? Proprio oltre la portata della conoscenza mortale. Sei una credente nel Signore Gesù? Vedo una donna molto bella al di là, uno di questi giorni. Sarai per sempre giovane. So che ora vuoi vivere per la sua gloria. Tornando ad una tuo figlio, non riesci a trovarlo? Oh, egli è morto. Oh, quello colpita dal dolore. Sì. Sorella cara, voglio che tu vada dove ti sentirai bene. Ha sentito la visione stamattina? Ebbene, raccontagliela. Ebbene, lei ti racconterà cos'è successo. Appena oltre questo respiro qui, quel ragazzo prezioso ti sta aspettando. Sarai giovane come lui. Amore, solo ami il... Caro Padre Celeste, la corsa della vita è stata corsa. Non è rimasto molto e il suo prezioso figlio proprio al di là del fiume, se solo potesse guardare indietro, direbbe solo pochi giorni. Lei sta aspettando la barca, Signore, che la porterà attraverso la nebbia, verso quella terra gloriosa. Benedicila, Padre, e conforta il suo cuore, e possa essere un grande ricongiungimento appena al di là del fiume.